Abbiamo parlato fra venerdì e ieri, sabato, di come lavorare alla Chiesa per cercare di semplificare per quanto è possibile i programmi della Chiesa. Naturalmente è possibile soltanto parzialmente, però quando si riesce a snellire qualcosa di solito le cose vanno anche meglio, no? E abbiamo parlato di quelli che sono i punti fondamentali che la parola di Dio ci presenta e abbiamo detto che primo comandamento qual è? Amare Dio, benissimo. Secondo? Amare il prossimo. Poi cosa si deve fare? Dobbiamo fare discepoli come? Nella potenza dello Spirito Santo, giusto? Amare Dio, amare il prossimo e fare discepoli nella potenza dello Spirito Santo sono veramente i punti fondamentali che se volessimo riassumere tutta la parola di Dio penso che più o meno comprendono proprio tutto. Il resto sono spiegazioni aggiunte ma che ci aiutano a realizzare questo, ma questi sono i punti fondamentali. Amare Dio, amare il prossimo e fare discepoli nella potenza dello Spirito Santo. Veramente senza lo Spirito Santo noi non possiamo fare niente. Dicevo nelle serate in cui abbiamo parlato insieme che Gesù ha detto ai discepoli che loro dovevano andare nel mondo intero e fare discepoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando a loro a osservare, cioè a mettere in pratica tutte le cose che io vi ho comandato. L'obiettivo non è solo l'evangelizzazione, ma l'obiettivo è fare in modo che noi per primi, ma anche tutti quelli che credono tramite di noi, mettano in pratica ciò che Gesù dice nella sua parola. Si prende la Bibbia, la mettono in pratica e questo qui è un discepolo. E questo è il nostro obiettivo, la pratica da parte nostra e da parte di tutti quanti della parola di Dio, giusto? La pratica di tutta la parola di Dio. Gesù ha detto questo, però prima di andare in cielo gli ha detto anche non vi muovete da Gerusalemme perché non servirebbe a niente, anzi vi mettete nei guai. Non vi muovete finché non avete questa pienezza dello Spirito Santo, il nuovo Consolatore, il nuovo Dio con voi, che sarà dentro di voi, che vi dà la forza, la capacità di fare queste cose. Perché se non c'è Lui non potete fare niente, giusto? Allora gli ha detto andate, però prima aspettate un momentino di modo che potete essere ripieni di Lui. Lo Spirito Santo veramente è incredibile perché naturalmente è Dio alla pari del Padre e alla pari del Figlio, non è da meno. Lo Spirito Santo rigenera quelli che credono in Lui, ti dà una nuova vita, ti rimette in comunione con Dio, ti fa nascere di nuovo, ma poi quando sei nato di nuovo che diventi un figlio, una figlia di Dio, non è che ti lascia lì, ma ti porta avanti, ti guida, ti aiuta, viene chiamato il Consolatore, colui che ci incoraggia, ci fortifica. Si parla del fatto che lo Spirito Santo, abitando in noi, produce il frutto. E cos'è questo frutto? Amore, pace, gioia, perseveranza, equilibrio. Cioè fa delle cose incredibili. Perché? Abitando in noi, riproduce se stesso dentro di noi. Ci fa assomigliare a Gesù. Questo è quello che fa lo Spirito Santo, dal punto di vista del carattere, ma non solo dal punto di vista del carattere, anche dal punto di vista delle capacità, perché essendo Dio soprannaturale, Lui si comporta in modo soprannaturale. E allora cominciamo a sperimentare anche cose che quando non eravamo cristiani non potevamo sperimentare, perché lo Spirito Santo non era in noi, dunque eravamo normali persone, facevamo le cose umane. Quando abbiamo Dio dentro di noi, cominciano a succedere anche cose speciali, divine, che solo Lui può fare. E cominciamo magari a sperimentare che preghiamo e il Signore ci rivela certe cose che noi non potremmo conoscere per conto nostro, ma che Lui conosce e ci rivela. Magari si prega per una persona, il Signore la guarisce, o forse Dio ti dà un sogno, cioè, capite, il soprannaturale comincia a manifestarsi nella nostra vita. Dal momento in cui ci convertiamo, lo Spirito Santo inizia ad abitare in ognuno di noi. Se tu ti sei convertito, se hai dato la tua vita a Gesù, Dio abita dentro di te, hai dentro Dio. È una buona notizia, è una bellissima cosa. È un guaio avere dentro magari qualcosa di negativo, però avere qualcosa di positivo è bello. Se poi abbiamo Dio, che è ciò che c'è di più positivo, è la cosa migliore che ci può essere a questo mondo. Per cui dobbiamo rallegrarci di questo. La parola di Dio ci dice che noi siamo come una casa, siamo il tempio, ma Gesù nei Vangeli, vi ricordate, ha fatto quell'esempio di quando vengono cacciati un demone viene cacciato dalla sua casa, dice se ne va via e poi cerca di ritornare in questa casa. Se la trova vuota, allora ci può ritornare ad abitare, però se la trova piena non può ritornarci perché c'è un nuovo proprietario. E allora, se voi avete dato la vostra vita a Gesù, voi avete un nuovo proprietario in casa, che sarebbe lo Spirito Santo. E lui abita dentro di voi. E adesso userò un po' questa metafora, questo esempio della casa, per fare capire alcuni principi della vita cristiana. Quando noi abbiamo una casa e c'è un padrone dentro, questo qui arreda la casa, magari la prende, se l'è comprata da voi, no? E adesso questo qua comincia a dire, ok, lui aveva bisogno forse di un bagno solo, io ho bisogno di due bagni, allora allarga un po' qua, stringe un po' là, cioè mette le cose a modo suo, qui ci mette un arco, là apre una finestra, capite? E lo Spirito Santo fa la stessa cosa, perché lui ha la sua idea, la sua mentalità, vuole fare certe cose, per cui si mette a rimodellare casa nostra, cioè si mette a rimodellare noi. Il fatto è che noi non siamo case fatte di mattoni veri e propri, noi siamo persone che hanno ancora una capacità decisionale, una volontà, per cui lo Spirito Santo non è che ti prende e dice adesso buttiamo giù sto muro, a te ti piace o non ti piace, lo buttiamo giù, non funziona così la cosa. Lo Spirito Santo, pur essendo proprietario, pur essendo signore, pur essendo lui adesso il vero capo della casa, vuole collaborare con te. Fatemela mettere così, chiede il tuo permesso. Quando Dio non chiede per me, capite? Cioè, sto però usando un linguaggio umano. Dio vuole fare le cose assieme a te e non forzandoti, perché non gli piace. È una brava persona e vuole avere una buona relazione con te, non vuole picchiarti, capisci? Cioè forzarti, dopo non sei contento, no? Se era per questo potevamo stare senza di lui. Ma dal momento in cui diciamo sì Signore, voglio fare la tua volontà, vuol dire che ci mettiamo a disposizione e cominciamo a fare la sua volontà. E guardate, fra 2 anni festeggio i miei 40 anni col Signore. Avevo 17 anni quando mi sono convertito, ne ho 55. Tra poco festeggerò cosa sono le nozze d'argento. In questi 40 anni, dove io ho avuto problemi veramente seri e dove io andavo in modo contrario alla volontà di Dio, non era quando facevo la volontà di Dio. Lì magari c'erano problemi, però c'era, alla fine i risultati erano ottimi, contento, crescevo, stavo bene. Invece dove ho fatto il contrario, lì mi sono messo nei guai. Dove ho avuto veramente guai era quando facevo la mia volontà e non la volontà di Dio. Quando voi date la vostra vita a Gesù, state tranquilli che l'avete messa nelle mani migliori e più sicure che ci possono essere. Non sono mani che vi faranno fare cose cattive, cose dove starete male. Alcuni hanno paura di lasciare la loro vita nelle mani di Gesù perché pensano, se lo faccio chissà cosa mi fa fare. Non è così. State tranquilli che quello che vi fa fare è la cosa che voi dite, ah, se ci avessi pensato l'avrei fatta anche prima. Essendo che lo Spirito Santo, per definizione, è santo, ce l'ha nel nome proprio, lui produce santità in noi, vuole santità, è chiaro? Come un musicista suona, un muratore costruisce, non so io, un amministratore amministra, lui che è santo santifica, è automatico. Lui è un Dio perdonatore, dunque perdona, conosce ogni cosa, è forte, dunque aiuta, protegge. Ci sono alcuni aspetti che è importante che capiamo di com'è lo Spirito Santo affinché possiamo collaborare con Lui per la nostra vita cristiana. Uno di questi aspetti è quello della comunione con Lui, della relazione con Lui. Secondo me, in primo luogo, comunichiamo con lo Spirito Santo tramite il parlare con Lui. Sapete, sia due innamorati o due amici, due persone che stanno bene insieme, parlano molto insieme, giusto? Si comunica come la vedi qui, cosa hai fatto ieri, perché qui, come mai là. Cioè, quando avete qualcuno con cui state bene, si parla molto insieme. A volte, anche con le persone con cui si sta bene, non c'è nemmeno bisogno di parlare, si può anche star zitti, ma se si è vicini c'è qualcosa che stai bene con quella persona. Così è anche con Dio e così anche con lo Spirito Santo. Ma questo elemento della preghiera, dell'avere comunione con Lui è essenziale. Ci dice Paolo in Prima Tessalonicesi 5,17, non cessate mai di pregare. Per quale motivo ci dice non cessate mai di pregare? Pregare non vuol dire altro che parlare con Dio. A volte ringraziamento, a volte intercessione, a volte in lingue, però vuol dire ascoltare Dio, parlare, sentire, ringraziarlo e così via. Paolo dice che non dobbiamo mai smettere di farlo. Da una parte non dobbiamo mai smettere di farlo, nel senso che magari non è che oggi prego e dopo per 3 giorni non prego, questo è uno dei punti. Ma un altro punto è quello della preghiera continuata. Stiamo svegli più o meno 16 ore al giorno, no? Però sapete cosa? C'è quel momento in cui uno si prende il tempo proprio specifico per parlare col Signore. Magari ti prendi un'oretta, quanto tempo ti prendi, e parli col Signore. Leggi la Bibbia, ascolti ciò che il Signore ti dice tramite la parola, poi ringrazi, preghi in lingue. Quest'ora è presa in modo specifico, diretta con Lui. Però ci sono altri modi di farlo, dove durante la giornata tu mantieni la tua comunione con Dio in modo costante, durante le tue ore in cui sei sveglio, no? E questo si può fare, tu cammini, pensi al Signore, ringrazi, preghi in lingue. È un sottofondo di preghiera, di comunione con Dio che ti accompagna durante tutta la tua giornata. E questo, vi dico, è molto importante di farlo, perché ci permette di edificarci molto di più e costantemente durante la nostra giornata. E se lo facciamo un giorno, 2 giorni, 3 giorni, 4 settimane, diventa un modo di essere, un modo di fare, e ti dico, vedrai dei grossi risultati per la tua vita spirituale, che poi si fanno vedere anche in tutte le altre attività della tua vita. Gesù diventa come il tuo amico che ti accompagna in tutte le situazioni, vai al mercato, vai al lavoro, ce l'hai sempre con te, c'è la presenza reale di Cristo, capite? Non è hai pregato quel momento, dopodiché te ne vai e quasi quasi si distaccano, ci distacchiamo da Lui. Non è più così. Gesù è con te costantemente, lo senti presente. Tanto più che la Bibbia ci insegna che chi prega in altre lingue edifica se stesso, ed è vero delle lingue, ma è vero anche della preghiera in generale, che chi prega edifica se stesso, capite? Per cui, quando voi passate molto tempo nella comunione con Gesù, diventate più forti. Conoscete Heidi Baker? Chi conosce Heidi Baker? Mia moglie. È un personaggio molto interessante, una sorella. Questa sorella qui ha più o meno adesso 50 anni circa, sposata con Roland Baker. Il Signore ha usato lei e suo marito per fondare alcune migliaia di chiese in Mozambico. E non sto... cioè si parla di qualcosa come 10-12 mila chiese, non persone che si sono convertite. Ci sono delle zone del Mozambico che prima erano musulmane e che adesso hanno dovuto, negli ultimi censimenti, le cose sono cambiate, la religione ufficiale di quelle zone lì è la religione cristiana, cioè Dio sta facendo delle cose incredibili. Questo Roland e sua moglie Heidi hanno lavorato e lavorano tuttora, perché sono sempre lì, hanno lavorato in mezzo a difficoltà, povertà e malattie incredibili. Il Mozambico era prima ancora di più, ma ancora adesso è una delle nazioni più povere del mondo proprio. E loro avevano scelto, avevano chiesto al Signore di andare in un posto dove le cose erano difficili. Però prima di sperimentare questo fortissimo movimento dello Spirito Santo, sia lui che lei sono passati per delle prove fortissime. Lui aveva preso una malaria, se non mi sbaglio era una malaria cerebrale, dove stava per morire. Quest'uomo al giorno d'oggi ha 2 dottorati, cioè dunque non era esattamente un un cretinotto, eh? Però era ridotto al punto di non poter più parlare, non poter pensare, era una specie di vegetale sulla sedia a rotelle. Nel contempo la moglie cercava il Signore affinché il Signore le desse una maggiore unzione per suo marito e così via, e le cose andavano di male in peggio, non vedevano risultati, non succedeva niente. Finché lei è andata in una riunione, era in Canada, era disperata, esaurita, sfiduciata, cioè più giù di così non poteva essere. Durante quella riunione hanno pregato per lei e il Signore l'ha proprio riempita di sé in un modo incredibile, in un modo fortissimo. Vi dico dei segni esteriori che ci sono stati. Io, se mi conoscete un po', credo che Dio dia dei segni esteriori anche forti. A volte magari uno viene riempito di Spirito Santo e trema, piange, non ho problemi. Ho visto persone che sono cadute a terra, altri invece che vengono riempiti di Spirito Santo e tranquillamente non hanno nessun tipo di emozione. Cioè, Dio lo fa come vuole Lui. A me interessa che la cosa sia reale. Se è reale, mi va bene. Se non è reale, non mi va bene. Che ci sono certi che cascano giù soltanto per abitudine, punto e basta. Ma quello non mi... Cioè, veramente, cioè, proprio è così, eh. Ci sono certi che veramente ce l'hanno per abitudine. Non era il caso di Heidi. Cosa è successo? Hanno pregato per lei e per una settimana intera lei era lì come se fosse addormentata, diciamo, no? Mettiamola così. Cosa facevano? Era lì alla riunione, la prima volta non sapevano cosa fare perché la riunione doveva finire, l'hanno presa, l'hanno portata a casa in macchina, così l'hanno... La mattina dopo l'hanno ripresa, l'hanno riportata in chiesa, avanti e indietro per una settimana sto sistema così. Alla fine della settimana lei è ritornata fra di noi, però non era più la stessa persona, era una persona che il Signore aveva trasformato, che aveva cambiato e nel quale Dio aveva fatto un'opera di rinnovamento totale. In seguito il Signore ha guarito immediatamente, non gradualmente. Se non mi sbaglio, avevano fatto un viaggio ed erano atterrati in Germania. Appena hanno toccato terra con questo aereo, il Signore l'ha guarito completamente. Cioè, proprio, zac, stava bene. Da quel momento lì sono cominciate a cambiare le cose nel ministero, nella vita personale di queste due persone. Hanno cominciato a vedere persone che si convertivano, persone che davano la vita a Gesù. Hanno cominciato a vedere che pregavano magari per delle persone che erano ammalate e venivano guarite. Poi hanno cominciato a vedere dei miracoli ancora più grandi. Heidi racconta del fatto che ha cominciato a vedere molti che erano ciechi e che venivano guariti, ma ciechi, ciechi, non soltanto che non ci vedevano bene. Hanno cominciato a vedere resurrezioni, e non una, non due, neanche cento, molti di più, tramite di loro stessi e tramite quelli che si erano convertiti tramite di loro. Dio ha cominciato a fare delle cose incredibili. Io ho partecipato a delle riunioni in cui lei insegnava. Mi ha colpito una cosa, il fatto che vedi che questa donna ha comunione con Dio. Cioè questa qui è la cosa più forte che lei mi ha comunicato. Poi è una donna di fede che si butta e se c'è una cosa da fare, che si è ritrovata a volte l'hanno anche rapita, volevano ucciderla, cioè così via. La volevano buttare da una barca in mezzo all'oceano, cioè ne ha viste di tutti i colori, però lei ha confidato nel Signore, il Signore l'ha sempre liberata e le persone che volevano ucciderla si sono convertite, di tutto ce n'è stato. È stata picchiata, boh, lasciamo stare. La cosa che a me ha parlato di più era questa sua relazione così chiara con Gesù. Lei, ricordo, una volta ha detto: io cammino e prego, lavoro e prego. Poi è una donna che si tiene su piuttosto bene fisicamente, dice: faccio fitness e prego, nuoto e prego, 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 prego e prego. E lei diceva: se mi lasciano la scelta di cosa a me piace di fare di più, io voglio stare in comunione con Gesù. Questa è la cosa che mi piace di fare di più. E ci ha raccontato che una volta una chiesa l'aveva invitata per un seminario e le hanno detto: guarda, sentiti libera di fare quello che vuoi. E lei ha detto: ma siete sicuri che posso fare quello che vuoi? Sì, 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 fai quello che vuoi. E insiste: vabbè, ma siete sicuri? Sì, 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 fai quello che vuoi. Hanno fatto 4 ore di preghiera, lode e adorazione, non ha predicato e dopo ha chiuso la riunione e se ne sono andati a casa e non l'hanno più invitata. Adesso è una cosa un po' da ridere, ma mica tanto. Cioè lì vedi dove sta il cuore di questa donna, capite? È lì il punto. Qual è la cosa che per lei è importante? E la cosa importante ha un nome ed è Gesù Cristo. Capite? E questo, fratelli e sorelle, lo vedrete presso chiunque viene usato da Dio. È una specie di marchio di fabbrica di chiunque ha una relazione profonda col Signore. Sono uomini e donne di Dio, nel senso che passano tempo col Signore, nel senso che Gesù, quel amare Dio, che è il numero uno di cui parlavamo, è veramente la cosa numero uno. Il resto segue, ma quello è il numero uno. Se devo scegliere, passerò del tempo con Gesù, col mio Signore.